Siamo giunti alla chiesa di Laodicea, la settima ed ultima delle chiese profetiche del libro dell'Apocalisse, capitoli 2 e 3.
Grazie Gesù, è stato interessante le altre sei chiese. Ognuno ha un messaggio per noi, cioè c'è qualcosa da imparare. Vediamo cosa ci trasmette oggi Laodicea.
Sì, la chiesa è importante da studiare perché questa qui ha fatto errori che noi non vogliamo ripetere. Allora, e la troviamo in Apocalisse capitolo 3, dal 14 al 22. Quindi, finita l'era di Filadelfia, l'era del risveglio dal 1500 fino al XX secolo, ecco che adesso arriva il ritorno del Medioevo.
Oh no.
Non le crociate, ma peggio, viene l'Anticristo. Però il mondo si sta preparando, raffreddandosi, le chiese sono molto raffreddate, raffreddore, influenza. Sono assolutamente quasi ghiacciate le chiese tradizionali. Grazie a Dio per le chiese vere, vivaci, ardenti, infiammate e infuocate per Gesù. Gloria a Dio.
Ma se il periodo di Filadelfia è passato, noi possiamo ancora fare parte di Filadelfia?
Ma Filadelfia c'è sempre, un po' come dice la chiesa di Sardi, la quinta chiesa di Apocalisse 3 verso 1, la chiesa mezza morta, anche lì c'erano quelli che Gesù ha detto erano vestiti con vesti bianche spirituali che cammineranno con me in vesti bianche, ha detto Gesù. Nella chiesa morta, mezza morta di Sardi, c'erano quelli c'era la sposa dell'agnello. Nella chiesa migliore di Gesù c'era un Giuda, nella peggiore Sardi ci sono dei salvati e sposa di Cristo.
Quindi anche nell'era di Laodicea ci sono quelli che sono Filadelfia?
Assolutamente, speriamo di esserci anche noi. Dipende
Amen.
se ci diamo una svegliata e camminiamo svegli o se ci addormentiamo un giorno sì, un giorno
Amen, amen.
no. Allora, giunge la metà del XX secolo, secolo passato, siamo nel XXI, e arrivano le guerre mondiali, e alla fine della seconda guerra mondiale, la seconda, il cristianesimo torna ad addormentarsi di nuovo sugli inganni. Le comodità del materialismo e l'era della fine del risveglio. La morte strisciante si infiltra nelle religioni, particolarmente in Occidente, per via di ricchezze, comodità, sono tutte armi molto efficaci dal maligno. E così inizia, è già iniziata adesso, la cosiddetta Chiesa Mondiale Ecumenica, che l'Anticristo controllerà sull'esempio che vediamo oggi nel periodo attuale, l'esempio della Chiesa cinese soggiogata, perseguitata dal governo comunista. Il
Wow.
tempo della fine sarà una Chiesa mondiale così, cosiddetta ecumenica, ci sarà falso profeta con le corna di agnello, Apocalisse 11, Apocalisse 13, 11, che guiderà questa Chiesa e corna di agnello vuol dire che è un leader, un grande leader cristiano di una chiesa cristiana. Il periodo profetico di questa chiesa va dalla seconda metà del XX secolo, dopo la seconda guerra mondiale, sino al rapimento.
Ah,
Va
cioè dopo la
bene?
seconda guerra mondiale.
Sì, che è già passata,
Sì.
quella che è finita nel 1945.
Compreso oggi e anche il futuro fino al rapimento.
Fino al rapimento, fino ad Armageddon, se vuoi,
Ah,
però per
ok.
noi diciamo rapimento dopo la tribolazione. Questa è una delle chiese peggiori e Gesù mostra la grandezza del suo perdono e amore, che è sufficiente pentirsi, aprire la porta del nostro cuore, Apocalisse 3:20, perché lui sta bussando, Spirito Santo bussa, non si forza, non entrerà in una porta che il proprietario, ciascuno di noi, non la apre. Il messaggio chiave lo troviamo in Apocalisse 3, 14 a 22. Posso leggerlo?
Sì, certo, leggilo. Apocalisse 3, 14 a 22.
E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo, Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco, nudo. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non fare apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E a chi vince, io concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Apocalisse 3, 14 a 22. In che modo questa immagine della Laodicea si applica ai tempi di oggi?
Beh, basta che ti guardi intorno. Diciamo, le chiese tradizionali sono così. Gli interessa più di compiacere Ponzio Pilato, l'imperatore romano, il potere di Roma, che tradotto oggi sono i governi di ciascuna nazione, più che compiacere a Dio.
Cosa significa versetto 15? Tu non sei né freddo né caldo, o fossi tu freddo o caldo?
Vuol dire che oggi c'è questa bugia che io non sono chiamato a predicare il Vangelo, a propagare il Vangelo, a attivarmi, a mettere il mio cuore nel cristianesimo, a seguire Gesù, seguire il mondo sì, servire il mondo sì, amare il mondo un pochino e un pochino amiamo anche Dio, cioè praticamente se ne è caldo né freddo, come un marito che dice moglie mia, io ti amo, tu sei bella, sexy, tutto, però ogni tanto devo commettere un po' di adulterio, abbia un pochino di pazienza, sa, la carne è debole.
Oh no.
Quindi né freddo né caldo, e Gesù dice vorrei che fossi freddo o caldo,
cioè essere sì o no per
sì,
Gesù,
sì sì o no no. Hai capito? E allora, siccome non sei né freddo né caldo, allora io ti vomito fuori.
E perché? Cosa significa Gesù vomita fuori? Cosa vuol dire?
E qui bisogna andare un po' in tutta la Bibbia, vedere il contesto della Bibbia. Lo vediamo, per esempio, in Matteo 7, 21, 23. Non tutti che mi dicono Signore, Signore entreranno nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà di Dio, non solamente chi prega, chi ci crede, sì, 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 ma non la segue. E allora Gesù dice al verso 23, dice, io non vi conosco, andatene via di qua. Ma Signore, abbiamo profetizzato, abbiamo evangelizzato, abbiamo cacciato demoni. Sì, 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 ma non avete seguito la mia parola, la mia volontà. È come un cavallo da lavoro che è capacissimo, è fortissimo, può fare questo, può fare quello, ara il terreno, tira lunghi percorsi, carri pieni di legna, però ogni tanto se ne va per la sua strada. Tu tiri a destra, lui va a sinistra. Capisci? Quindi la Chiesa, sì, queste Chiese fanno un sacco di cose belle, però non fanno la volontà di Dio. Abramo poteva dire, lascia perdere sacrificare Isacco, perché io vado a predicare il bene, il Vangelo, vado a aiutare tutti, vado a amare Lotto a Sodoma, do i miei soldi ai poveri. Farò Isacco sull'altare, no. Perdonami questo piccolo dettaglio.
Wow.
Quindi oggi chiese che cantano al Signore e però non ubbidiscono il Vangelo. Cantano il Vangelo, lo predicano magari anche, però non vanno a destra o a sinistra come dice Dio, va per conto suo. Va bene, speriamo di non essere tra questi.
Verso 17. Perché Gesù dice alla chiesa di Laodicea che sei ricco, sei arricchito, non hai bisogno di nulla, così pensi che non hai bisogno di nulla, ma invece sei disgraziato, miserabile, povero, cieco, nudo. Come si applica questo ai tempi di oggi, a noi?
E si applica che le chiese tradizionali, ciascuna predica che la salvezza è solamente nella nostra chiesa, magari una chiesa mezza morta. E noi, questa è la casa di Dio, invece la casa di Dio siamo noi, il tempio di Dio. Noi non siamo perfetti, ma siamo i migliori. Così, queste certe chiese tradizionali che si credono meglio di tutto. Grazie a Dio per le chiese vere, umili, piccoline, che la loro forza non è basata sulle migliaia lì che danno le bustarelle la domenica, ma basata su che stanno cambiando il mondo. Il loro mondo intorno a loro, che sia 10 persone, 100 persone, quello che è, stanno facendo una differenza. Vuol dire questo, che si credono il massimo nel regno di Dio sulla terra, però invece sono solo presuntuosi. Cerchiamo di non essere così.
Amen. E cosa è l'oro affinato col fuoco? Che Gesù dice, compra l'oro affinato per arricchirti. Cosa sono le vesti bianche per coprirti? Ungerti gli occhi con del collirio. Cosa sono queste cose?
Allora, Laodicea era famosa perché era forse la più grande, questa città era la più grande in quei tempi lì, sicuramente in Asia Minore, per il collirio per gli occhi. Loro facevano collirio, è famosi per questo. E Gesù usa questo, ti consiglio di comprare il mio collirio. Va bene.
Okay.
Ecco, questo riguarda il collirio. E poi l'oro affinato col fuoco per arricchirti, perché questa chiesa dice io sono ricca, sono ricca e questo, quell'altro, cioè ricca soldi, ma come il Vangelo di prosperità di oggi, è falso Vangelo di prosperità, che Dio vi vuole ricchi, straricchi. A volte sì, Abramo era ricchissimo, d'accordo, però lo usava per il Signore, quella è la differenza. E allora dice, ti consiglio di comprare il mio oro, le mie ricchezze, il mio denaro, le mie possessioni, traduci, tutto nello spirito. Consiglio che ti prepari alla vera casa ricchissima, che non è qui, ma in cielo. Qui sta la stalla di Betlemme, invece i falsi predicatori, Dio ci vuole ricchi, felici, ma questo è umanesimo, come ti vuole felice? Sì, se segui Cristo, sì, se ubbidisci al Signore, sì, se segui i comandamenti del Vangelo, altrimenti non t'arrangi, altrimenti se ricco sei, seduto in una chiesa piena di soldi, egoista, che non condividi, sì, sei ricco, ma non sono ricchezze che sono venute da Dio. Sono venuto come alle multinazionali, ai ricchi capitalisti, sono ricchissimi, ma non è ricchezza che vengono da Dio. Quindi compro il mio oro, le mie ricchezze nello spirito.
Sì, e questo lo possiamo sapere se lo colleghiamo con altre scritture. Dice qui, compra le vere ricchezze, quelle del cielo. E ci sono scritture come in Matteo 6 che dice, non accumulate tesori sulla terra,
esatto,
ma nel cielo.
Esatto.
Quindi sappiamo da altre scritture,
esatto,
che è così.
Il missionario come che inizia a seguire il Signore, gli dà tutto il suo cuore. Il modo classico per iniziare a fare missionario, nel mio piccolo l'ho fatto anch'io, è Luca 14:33, che non abbandona tutto quello che ha, non può essere mio discepolo, abbandonare tutto. Io l'ho fatto, grazie a Dio, e da allora tutto quello che ho me l'ha dato il Signore. Se c'è una casa, me l'ha dato il Signore. C'è una macchina, me l'ha dato il Signore. C'è due macchine, me l'ha dato il Signore. C'ho un piccolo conto in banca per finanziare il Vangelo, me l'ha dato il Signore. Quindi io mi rilasso, tutto quello che ho me l'ha dato il Signore. E sicuramente te lo dà, perché non puoi mostrare che Dio è un bugiardo. Hai detto che se abbandono tutto per fare presso un discepolo a cuore pieno, tu mi provvedevi, invece sono qua che muoio di fame. Non puoi dire questo, nessuno può dire questo, perché il Signore si prenderà cura di te. E Gesù dice, e non vedi che tu sei invece disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo? Cosa vuol dire disgraziato? Senza grazia. Qual è la bugia principale? Una delle bugie principali oggi è la super grazia.
Che puoi fare quello che vuoi, Dio ti ama.
Sì, c'è la grazia.
Wow.
Capito? Certe chiese c'è nel purgatorio, che nella Bibbia non c'è. Altre chiese c'hanno la grazia.
Quindi questa è immagine della chiesa che è ingannata, che pensa che è arrivata, non ha più bisogno di niente, è tanto amata, e invece negli occhi di Dio è così mancante.
Sei povero, cieco, nudo, ti consiglio di comprare da me delle vesti bianche. E sotto lì è la chiesa falsa, elegante, cravatte, fermo cravatto d'oro, l'orologio di lusso, la macchina di annata parcheggiata fuori. Oh, il Signore ci ama, ma quella ricchezza lì sei sicuro che te l'ha data Dio? te l'ha data a Dio, Dio te l'ha data come l'ha data ai multinazionalisti, alle sanguisughe bancarie, ma non è Dio che te l'ha data, te la sei presa tu col tuo cervellino di carne. Perché Dio ti dia delle ricchezze, prima devi abbandonare tutto, consacrare tutto come fece Abramo, lo vediamo Genesi 14, consacrò tutte le sue ricchezze al Signore, quando incontrò Melchisedec, Genesi 14. E da allora in poi tutto quello che aveva in forma di ricchezza era benedetto da Dio e fu benedetto.
E quindi questa chiesa di Laodicea sta mettendo la sua fiducia nelle ricchezze?
Sì, come vedi oggi nelle chiese tradizionali. Negli edifici, i grandi edifici e palazzi religiosi, le loro scuole di teologia, va bene? Sì. Invece l'unica scuola vera di teologia è quella del Vangelo, di Gesù, andare nelle strade e predica quel pizzico di Vangelo che hai imparato insieme ad altri fratelli fedeli come te. Ci sono gruppi di fratelli cristiani dappertutto. Ogni gruppo di fratelli, che noi siamo uno che si chiama la Chiesa dello Spirito, c'è sempre quelli col dono di profezia, c'è un pastore, c'è una guida, c'è sempre. Dio ha provveduto i doni. Quindi questa è tutta la teologia che ti serve. Insieme ai fratelli, uno c'ha il dono, ripeto, di pastore, l'altro c'ha il dono di guarire. Insieme imparare e poi si va in strada a dare. Il piccolo che ho imparato. Domani saprai di più. Fra un mese, molto di più. Così ho fatto io.
Una cosa, tu non credi che ogni uomo, non lo so, per la sua natura carnale, ogni uomo si sente più in sicurezza quando ha soldi. Quando non li ha, è pieno di paure, di incertezze. Non credi?
No, perché io ci sono passato come missionario e ti assicuro che non è così. Anzi, dico, Filippesi 4:12 dice... so essere ricco, so essere povero, so abbondare, so essere in penuria e posso ogni cosa in Cristo. No, missionario non è mai povero perché no, non gli mancherà mai da mangiare, da dormire, da coprirsi. Io ho 6 figli e Dio ha sempre provveduto. Quello che Dio non provvede è l'ingordigia, il Vangelo di prosperità che vuole. C'è una macchina, la vuole più grande, c'è una casa migliore, cioè ingordigia. Guarda, tutte le ricchezze del mondo non potranno mai bastare a provvedere per l'ingordigia delle multinazionali, per queste che vogliono depopolare il mondo così che c'è di più per loro. Stolti, ciechi, disgraziati, nudi, poveri, laodiceani.
Amen. Quindi è una sicurezza falsa avere i soldi, perché la vera sicurezza viene da Cristo che ti mantiene. C'è quella scrittura di 1 Corinzi 10 che dice: quelli che pensano di stare in piedi, attenzione a non cadere. Quindi non porre come fondamento della nostra vita le ricchezze, il mondo, le vanità, perché crolleranno.
Sì, chi pensa a stare in piedi nella carne, l'edificio religioso, le ricchezze del multinazionalista, sì. Nella carne. Però nello spirito sono poveri, ciechi, nudi e Gesù dice disgraziati.
Sì. Però poi le scritture rimaste qui da Apocalisse 3, da 19 a 22, sono delle bellissime promesse che Gesù dà alla Laodicea, anche alla chiesa più terribile,
più sgangherata,
più disobbediente. Ci sono delle promesse che l'aspettano.
Le migliori, le più grandi.
Prima c'è una chiamata al pentimento, verso 19. Sì, dunque, abbi dunque zelo e ravvediti. E poi ci sono le promesse.
Amen. E qui c'è un contrasto incredibile, che Gesù riservi le promesse più grandi, promesse di sposa di Cristo, qui come vediamo al verso 21, chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come io ho vinto mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Qui Gesù sta dicendo una cosa che adesso non riusciamo a capire bene, come io sul trono con Gesù. Abramo ha detto: Signore, io sono polvere. E io cosa, se lui Abramo è polvere, io sono una monnezza totale allora. E qui dice: chi vince cosa? Il diavolo, le paure, il mondo che ti dice non puoi essere un discepolo, vinci. Il mondo che ti dice non puoi seguire Gesù così, in un modo così radicale, non lo fa nessuno, vinci e fallo. Il mondo religioso dice ti serve un edificio, ti serve un sacco di soldi, ti serve teologia, ti serve diploma, vinci queste bugie, segui Gesù. Amen. Come i pescatori ignoranti, dice la Bibbia, erano ignoranti, Atti 4 verso 12-13 erano ignoranti, verso 13. Ecco, Dio ha bisogno della nostra ignoranza, non ha bisogno dei diplomi della falsa chiesa. Falsa chiesa si attacca al diploma all'occhiello, guarda, io sono un dottore in teologia, guarda, io sono anche profeta. È scritto qui, guarda, qui vedi quel profeta Pinco Pallino, scusa, sono io. Cioè, questa è la falsa chiesa. Cioè, se sei profeta lo capiremo dalle tue profezie.
Amen, sì.
Se tu sei un albero di cocco, lo vedremo dai cocchi. Va bene, la luce di cocco. Va bene, se tu produci immondizia, mi viene a dire che tu sei un profeta. Va bene, d'accordo?
Sì. Vorrei chiederti ancora, verso 20, cosa significa se noi apriamo la porta, Gesù entrerà e cenerà con noi? Cenare è una cosa fisica. Come posso io cenare con Gesù?
Innanzitutto, la cosa principale, quando Gesù dice chi non mangia la mia carne e il mio sangue non ha la vita eterna. Geremia lo spiega un po' antecedentemente, dice ho trovato le tue parole e le ho mangiate, le ho divorate, Geremia dice.
Ah, quindi cenare con Gesù significa mangiare la parola?
Mangiare la parola, e questo è il corpo di Cristo.
Mica
è proibito nella legge di essere cannibali, mica può mangiare proprio la carne. Cioè nello spirito, infatti i giudei non capivano, dice come ci può dare il corpo da mangiare questo qua? E Gesù rispose al verso 60, Giovanni 6, 63, e disse, le parole che vi dico sono spirito e sono vita.
Mm-hmm.
Va bene, quindi questa in realtà la vera comunione è nello spirito, perché c'era quello che era crocifisso a fianco di Gesù, si è pentito lì il momento prima di morire, ricordate di me, e Gesù dice oggi sarà come in paradiso. Che comunione ha fatto questo? Che carne ha mangiato?
Niente.
Che battesimo nell'acqua pentecostale o cattolico ha fatto? Niente.
Però ha accettato le parole di Gesù.
Sì,
sulla
la salvezza
croce.
Non è mangiare il corpo o fare una comunione. La salvezza è accettare Gesù Cristo come Salvatore. Il resto è comandato nel possibile.
Ho trovato quella scrittura che hai detto in Geremia 15:16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Geremia 15:16.
Quindi quando Gesù diceva devi mangiare il mio corpo e bere il mio sangue, era un po' una prova, un test, per vedere chi andava a cercare nella parola, nella Bibbia, nello Spirito Santo, nella preghiera, nel digiuno, nella disperazione, in qualche specie di Getsemani. Hai capito? E allora questo voleva dire mangiare il mio corpo, infatti, perché il cannibalismo è proibito. Come può dire Gesù come esempio, mangiate? Quindi vuol dire che era nello spirito, va bene?
Sì, grazie, bellissimo. Sì.
Ecco.
Quindi se vogliamo cenare con Gesù, fratelli,
mangiare
ogni
la
giorno
parola.
La parola.
Ah, ho trovato le tue parole e le ho divorate. Quando Dio parla, ecco, le galassie sono create. Il sole, i pianeti, parla ancora, Adamo è creato, parla ancora, la donna è creata, parla ancora, i bambini, parla ancora, il diavolo è mandato all'inferno, parla ancora, ed ecco Apocalisse 21, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo come una sposa.
Quindi la parola è potenza.
Capito, la parola, mangiala la parola di Dio. Va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie, Signore. Quindi è una bellissima promessa, un bellissimo messaggio all'Odissea. Sempre pensavo che è un grande rimprovero, l'Odissea è fuori dallo spirito, ma sì, lo è, però c'è anche una bellissima promessa qui.
Beh, in qualunque momento l'Odissea, perché gli odiceani sono molto di più oggi che ieri. Nelle sette chiese ce n'era una, qui oggi tra sette chiese ce ne saranno sei.
Wow.
Ma guardate intorno, guarda Adolfo Hitler non poteva fare la seconda guerra mondiale senza gli evangelici che combattevano le sue guerre. Mussolini aveva il beneplacito, la tacita approvazione del Vaticano, non dei cattolici in generale, che loro seguono il Vaticano un po' ciecamente. Il Vaticano cade nella fossa del fascismo e i cattolici dietro. E i cattolici sono andati in Russia a combattere le guerre contro i russi. 100.000 gavette di ghiaccio, Cioè, è sempre la nomenclatura, è sempre la gerarchia, è sempre lì il problema. Va bene.
Sì.
Però con cui più vai avanti, più la Laodicea, adesso la Laodicea è quasi tutta la Chiesa cristiana, perché entriamo nel periodo che secondo Tessalonicesi 2 dice prima che viene l'Anticristo, il figlio del peccato, verrà la grande apostasia. E siamo in mezzo all'apostasia. I predicatori imbroglioni dicono: viene il risveglio. No, viene l'apostasia, imbroglioni. Perché voi siete lazzaroni e imbroglioni. Voi andate in giro alla gente a dire: dateci questi soldi che Dio vi benedice. È logico che viene l'apostasia, no? Imbroglioni. Lasciate perdere i soldi delle pecorelle. Tranquille, ve le daranno le decime, ma per amore, non perché li minacciate d'inferno, va bene? E la Laodicea si espande, si sta spargendo dappertutto, va bene? E
Sì.
allora la Laodicea si potrebbe tradurre in base alla descrizione che Gesù ci dà di questa chiesa, si può tradurre la chiesa della superbia, della giustizia umana, che più o meno è contrario dalla chiesa vera, quella precedente.
Cioè in greco il termine Laodicea significa proprio questo, diritti e giustizia umana.
Ecco, sì. Laodicea vuol dire quello, giustizia umana e diritti. Infatti, vedi oggi nel mondo cosa si parla? Solo di diritti.
Sì.
Vanno per le strade a bruciarti la macchina, a
Sì.
bruciarti il negozio, perché loro sono liberi e hanno il diritto di manifestare. Sì, mi brucia la macchina e mi brucia il negozio. Ma che io non mica sono Bill Gates,
E tu non hai niente diritti,
io
solo
questo
loro?
negozio che mi hai bruciato è tutto quello che ho, no? Nel nome della uguaglianza dei diritti, noi bruciamo le macchine.
Ai, ai, ai.
Guarda che poi il Signore brucerà le tue benedizioni, eh? Attenzione, Signor diritti e niente doveri. Infatti è così che Laodicea era conosciuta. Era un centro finanziario regionale. E allora notiamo oggi come tutti nel mondo vogliono solo diritti, niente doveri, giustizia, ma solo per se stessi, per la propria categoria, la propria ideologia politica, la propria sessualità. Abbiamo il diritto di vivere, ma insomma, vivi come ti pare, ma non scocciare tutti gli altri, però. Non forzare gli altri a insegnare nelle scuole le tue ideologie pervertite. Guarda, nella cronologia profetica questa chiesa rappresenta la fine delle sette chiese. E sono sette ere, e quindi Laodicea è l'ultima era, quella che viviamo adesso, l'era della
Tempo della fine.
chiesa ecumenica mondiale, il tempo della fine.
Wow.
Cioè, questo perché rappresenta l'ultima delle sette chiese, prima che venga la fine della storia umana senza Dio. Quindi la vergognosità di Laodicea e la vergogna della chiesa di oggi, la stragrande maggioranza, della presente apostasia mondiale. Cioè la Chiesa tradizionale che si vergogna di annunziare Cristo, e Cristo si vergognerà di lei. Una Chiesa intenta a osannare i suoi idoli, a cominciare dai suoi capi, che ormai sono in adorazione, i pastori vengono adorati, e i capi. Cioè predicatori e capi di chiese che vivono di applausi, però non sanno, non vogliono, non sanno insegnare alle loro malcapitate pecorelle, come vivere per Gesù, come andare a cercare le pecore ancora perdute, come appunto Dio ha profetizzato in Ezechiele capitolo 34. Ezechiele 34 è un capitolo che tutti che vogliono evangelizzare devono studiare bene per non cadere in quella fossa. E questo perché i giudei, Israele non ha recepito questo messaggio che è caduto e che è stata distrutta. Se le chiese studiassero Ezechiele 34, l'anticristo non li distruggerebbe. Preghiamo per un risveglio veramente. Più che risveglio, qui serve un pentimento e dopo viene il risveglio.
Ma pentimento, la parola in greco pentimento, non significa solo una emozione, I'm sorry. No, pentimento significa cambiare direzione.
Esatto, una svolta U vuol dire.
Vuol dire cambiare direzione. Quindi
Metanoia, capisci? Per eliminare la noia.
c'è speranza di cambiare, di diventare persone nuove.
Sì, guarda, anche la politica di oggi. Guarda,
Come la politica di oggi.
i politici di oggi, anche loro, parlano di cambio, ripresa, occupazioni, e i predicatori tradizionali hanno imparato la cantilena in chiave religiosa e pregano sempre per il risveglio che deve mandare Dio, non loro, Dio deve mandare. Loro seduti a fare a poltrire e Dio deve fare tutto. Loro troppo occupati a predicare per ricevere applausi dai pulpiti. Dio deve fare tutto, Dio ha già fatto tutto sul Calvario. Ma la verità è questa, che Dio ha ben poco da risvegliare e ravvivare. Cosa vuoi ravvivare in mezzo a tanti predicatori che dentro queste gabbie religiose non ne vogliono sapere di uscire? Prova tu ad andare in una chiesa normale, tradizionale, e predica il risveglio. Predica di uscire dagli edifici morti, andare nelle strade, cercare pecore perdute, invitarle a casa tua, nutrirle con la parola di Dio, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, non solo la domenica seduti a far niente. E vedi se predichi questo, come ti trattano. Ci sono passati altri come me, più di me, e allora guarda, io mi sto ancora curando le ferite avendo passato in questa chiesa a predicare queste cose.
È vero, sì.
La sola cosa che Dio può fare con il suo popolo, ormai fuori binario, che non vuole ascoltare. Vai Geremia 1, c'è un versetto, guarda.
Ok.
Questo è quello che... Verso 10, Dio può fare...
Geremia 1, 10. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per
sradicare,
per
demolire,
per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Geremia 1:10.
Quindi Dio vuole che costruiamo e piantiamo. Dio è un Dio positivo, siamo qua per piantare e costruire. Però se prima non sradica la bugia, non demolisci le falsità, non abbatti le ideologie del diavolo, se non distruggi lo spirito di Satana nelle chiese, non puoi costruire, non puoi piantare, se non esci da questi edifici. Quando il popolo di Dio indurisce le orecchie alla parola, Dio può solo mandare Babilonia
sì.
Contro Gerusalemme, Assiria contro le 10 tribù di Israele, l'anticristo contro le presenti chiese tradizionali che stanno indurendo i cuori, le orecchie. E per questo dice in Ezechiele 38:1 in avanti, dice che Dio metterà gli uncini nel muso della bestia anticristo e lo guiderà a fare cosa? Ad attaccare il suo popolo Israele della carne e anche l'Israele dello spirito, vedi Apocalisse 13 verso 7 eccetera e tante altre scritture, perché Dio, così come porterà la bestia anticristo sui monti di Israele per punirli, vedi Ezechiele 39 dice per punirti, e così Dio farà lo stesso fare l'anticristo. Leggiamo solamente Apocalisse 13:7, guarda, se no qualcuno non ci crede.
Apocalisse 13:7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13:7.
Va bene?
Questo è il futuro di Laodicea.
Questo è il futuro di Laodicea, saranno vinti. E Filadelfia? Filadelfia è un'altra categoria di chiesa, è la chiesa sposa, che Dio ha preparato un rifugio, in Apocalisse 12:14, protetta. Insomma, questo è il motivo del disastro cristiano mondiale, che si sono addormentati sui soldi, sulla comodità, sulla disubbidienza, e invece applaudire Dio e Gesù applaudiscono i pastori. Ma non vedi che i pastori ti stanno guidando nella stessa fossa? Vogliono un Dio che li faccia contenti. Oggi è Laodicea, o l'ecumenismo, che è lo stesso, o le chiese addormentate, che è lo stesso, vogliono un Dio stile vitello d'oro. Oh. Che sai come Israele chiamava il vitello d'oro? Geova, Yahweh. Il vitello era chiamato Yahweh.
Hanno trasformato Dio in un vitello.
Sì, questo è il tuo Dio Israele. Se tu leggi l'ebraico, dice questo è Yahweh, il vitello. Oggi ci fanno vedere questi edifici religiosi, questo è la casa di Dio. Quindi oggi vogliono un Dio in stile di vitello d'oro che permetta loro di servire il mondo. Chiesa di oggi è al punto quando Mosè ha lanciato e ha distrutto le 10 tavole dei comandamenti. E Israele dovete aspettare altri 40 giorni perché Dio li scrivesse di nuovo. E dopo ha imparato? No, poi ci vuole 40 anni nel deserto perché i disubbidienti morissero e solo i sopravvissuti potessero entrare nella terra promessa. E anche la presente chiesa della disubbidienza dovrà aspettare non 40 anni, ma 42 mesi di morte e sofferenze nel deserto della tribolazione prima che la Chiesa vittoriosa sulla tribolazione, la Chiesa fedele, la sposa di Cristo che si vedrà perché preferiranno morire piuttosto che arrendersi. Loro potranno entrare nella terra promessa della Nuova Gerusalemme, dove l'agnello di Dio attende i suoi fedeli, i degni che non hanno mollato e che scenderà dal cielo. Il Signore li aspetta. Gloria al Signore. Vorrei chiudere con due passaggi, Angela. Apocalisse 17, 14 e Apocalisse 19, 7 a 9.
Sì, Apocalisse 17:14, Apocalisse 19:7-9.
Vinceranno i chiamati, gli eletti, i fedeli. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello. La sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio.
Apocalisse 17:14 e Apocalisse 19:7-9. Gloria a Dio, grazie Signore, questa è la promessa alla sposa, Apocalisse 19, bellissime scritture.
Alleluia, 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 gloria, gloria. Gesù dice: venite a me voi che siete stanchi e affaticati. Prendete il mio giogo su di me, il mio
Grazie
carico è
Signore.
leggero, il mio giogo è
Amen.
dolce.
Amen.
Gloria al Signore. E allora, fratelli, non lasciamoci scoraggiare dalle tante, tante laodicee di oggi che con il loro orribile esempio vomitevole, come Gesù dice, danno le mostre, danno l'esempio che non si può seguire Gesù con tutto il cuore, non si può essere fedeli, non è possibile servirlo 6 giorni, 7 giorni alla settimana, solo sedersi e far niente, lo fanno tutti. Ah sì? Tutti così facevano in Israele e sono morti nel deserto, 40 anni. Ma noi fratelli, anche se siamo una Laodicea, anche se siamo vomitevoli, anche se siamo
Oh
non
no.
graziati ma disgraziati,
Amen.
anche se siamo deboli, buoni a nulla, fino
Grazie.
adesso io, frate Giuseppe, ho fatto niente di buono, anche se siamo così, oggi noi possiamo dire: io, per grazia di Dio, cambierò, farò quello che posso, non sarà molto, ma sarà il poco che posso. Posso solo versare un mio olio più prezioso sui piedi, posso solo piangere sui suoi piedi, posso solo fare questo, però lo farò. Non è molto, non è che quell'olio sui piedi ha fatto niente, ma è l'atto, il cuore. Quella donna
Amen.
stava versando il suo cuore. E
Amen.
siccome non poteva abbracciarlo, lei è una peccatrice, non poteva abbracciarlo, e allora ha abbracciato i piedi. Signore, stava dicendo: non sono degna che ti abbraccio. Questi farisei mi cacceranno fuori a pedate. Signore, permettimi di baciare i tuoi piedi. Signore, mi merito l'inferno. Ecco, se questo è tutto quello che possiamo fare, facciamolo. Ecco, il Signore dirà di noi ovunque il Vangelo, questo Vangelo sarà predicato, anche quello che questa donna ha fatto sarà predicato. Gloria a Dio
Amen.
per l'eternità dell'eternità. Quindi, fratelli,
Alleluia.
se possiamo solo muovere il ditino mignolo, se possiamo solo, non siamo oratori, a massimo spiccichiamo due parole, ma che siano per Gesù. Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù, amen.
E allora io ho la fede che saremo la sposa di Cristo.
Amen.
Non perché abbiamo fatto 1000 miracoli, cacciato 10.000 demoni, predicato tante ordini, no. Perché abbiamo fatto il piccolo che potevamo. Solo versare. Non siamo capaci adesso come Pietro, Paolo, Giovanni. E allora versiamo un po' di olio sui suoi piedi. L'olio del nostro amore. L'olio della nostra piccola, piccola fede. Noi possiamo versare sui suoi piedi il nostro amore, la nostra fedeltà nel poco. Luca 16, 10. Chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Chi è infedele nel poco, infedele nel molto è.
Amen.
Signore, aiutaci, Signore.
Amen. Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo. Prego, prego, Signore, per i fratelli che mi ascoltano, che si sentono, che il diavolo li ha scoraggiati, le chiese li hanno maledetti, gli hanno detto che non valgono niente, non siete degni della nostra chiesa. Signore, mandali qua, se noi riceviamo tutti, Signore, al tuo nome, perché tu ricevi tutti, Signore. Mandali a noi che possiamo dargli un po' di amore, questi reietti, questi disprezzati, questi malignati, questi offesi, questi feriti. Mandali a noi, rendici degni, Signore, che, Signore, possiamo riceverli e dargli il tuo amore. Signore, benedici questi fratelli, battezza nel tuo Spirito Santo, guarisci le loro ferite spirituali, guarisci le malattie fisiche.
Amen. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore, che tu sei così, amen, così, così incredibilmente, fortemente, grandemente, eternamente meraviglioso, bellissimo, buonissimo. Oh, sì, Gesù, non basterà l'eternità per amarti abbastanza. L'uomo del Calvario, l'uomo che è morto per me e che è risorto per me. Nel nome di Gesù Cristo,
grazie,
amen.
Signore, amen.
Ti amo, Gesù.
Grazie,
alleluia.
Signore. Alleluia.
Alleluia.